You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Lavoro all'AIMS e in particolare progetto sistemi per condurre esperimenti. L'AIMS alcuni anni fa ha aperto un acquario sperimentale, un gran numero di vasche nelle quali siamo in grado di cambiare i parametri ambientali e quindi condurre una serie di esperimenti che non potremmo condurre nell'ambiente selvatico. Questa nuova struttura dell'AIMS si chiama Australian National Sea Simulator e io faccio parte di un gruppo di circa 20 tecnici e in particolare io sono l'anello di collegamento fra gli animali, la tecnologia e fra i ricercatori e il Sea Sim. Quindi progetto e sistemi sperimentali. Lo sbiancamento dei coralli non è proprio la morte della barriera, è uno stato di agonia dalla quale i coralli si possono anche riprendere. È ormai dimostrato scientificamente che lo sbiancamento è dovuto a una condizione di stress per elevate temperature ambientali. Una delle aree di investigazione qui nel Sea Sim è proprio l'esposizione a parametri ambientali, climate scenarios, le previsioni diciamo a 50 anni e a 100 anni. È chiaro che in ambiente sperimentale noi possiamo ricreare situazioni sia di temperatura sia di acidificazione degli oceani, possiamo simulare scenari futuri. Fa parte della mia giornata lavorativa sedermi allo stesso tavolo con i ricercatori e discutere della loro ricerca, della loro idea sperimentale. Ci siamo seduti allo stesso tavolo e abbiamo trovato un accordo per costruire un sistema sperimentale. Dopodiché mi siedo alla mia scrivania, progetto delle macchine, dei sistemi per manipolare le condizioni ambientali. Abbiamo esperimenti che durano 2-3 settimane ed altri che onestamente si possono soltanto condurre qui da noi nel Sea Simulator, che durano 3-5 anni. Per esempio investighiamo la capacità dei coralli di adattarsi al cambiamento climatico attraverso generazioni, quindi abbiamo sistemi dove i coralli si riproducono e generano generazioni successive, ecco, sono tutti esperimenti molto innovativi, non possono essere condotti in nessuna altra parte del mondo, per questo noi ospitiamo molti ricercatori internazionali, siamo anche sostenuti da enti filantropici internazionali per parte del lavoro sperimentale.
Quindi in queste grandi vasche voi ad esempio agite, immagino, sulla temperatura e su altri fattori proprio di componenti chimiche all'interno dell'acqua per capire qual è la risposta dei coralli. Queste ricerche che cosa stanno portando alla luce?
Il cambiamento climatico e la ocean acidification sono alcune aree in cui noi investiamo moltissimo nella nostra ricerca. Quello che appare evidente è che certamente, ed è confermato dai dati che vengono dall'ambiente naturale, e certamente il reef è minacciato da una serie di stress che si combinano. Certamente il cambiamento climatico è in testa alla lista. Nel 2016 e nel 2015 abbiamo avuto due eventi di massive coral bleaching ed è la prima volta in cui sono stati documentati gli eventi di bleaching per 2 anni consecutivi. Una grande parte del settore settentrionale della barriera è stato danneggiato molto gravemente, che non vuol dire che il reef è morto, eh? È un sistema molto complesso, specialmente qui fuori Townsville dove l'AIMS è situato, esistono dei reef che sono ancora in condizioni di grande salute e questo costituisce delle sacche di resilienza, ovvero della capacità del reef di recuperarsi. I coralli ogni anno depongono miliardi di uova e quindi questi miliardi di larve possono potenzialmente in qualche modo riseminare il reef e farlo ritornare a condizioni di grande salute. Quindi c'è ancora speranza. Non soltanto il cambiamento climatico, ma anche le stelle corona di spine da una parte e gli impatti in generale dell'attività umana. Per esempio le operazioni di dragaggio, ecco un altro settore dove l'AIMS lavora molto è proprio la valutazione degli impatti delle operazioni di dragaggio sugli ecosistemi di reef, in particolare per supportare in qualche modo l'industria estrattiva, quindi il mining sector, quindi per esempio dare accesso alle navi alla costa australiana, si rimuovono parti del sedimento, del fondo marino, per realizzare canali di accesso. in Western Australia. Si vuole realizzare un dragaggio che rimuove milioni di metri cubi di materiale marino. Questo naturalmente risospende questi sedimenti nella colonna. Questa torbidità, che non è naturale, in qualche modo diminuisce la penetrazione della luce e provoca una serie di effetti sulle comunità della barriera corallina. Ecco, noi investighiamo quali sono questi effetti e, diciamo, comunichiamo questi risultati ai gestori, quindi agli enti governativi e agli enti di gestione dell'ambiente marino. Quindi la nostra ricerca, diciamo, informa delle strategie per diminuire o per, diciamo, mitigare questi effetti negativi.
E tu che visiti la barriera, cosa ci puoi raccontare? Come l'hai vista trasformarsi negli anni?
Ma guarda, io sono venuto in Australia nel 2008 e all'epoca lavoravo come curatore di un acquario qui a nord, qui a Townsville. All'epoca era così raro trovare stelle corone di spine, io ne cercavo una per uno dei nostri exhibit e la pagai all'epoca, mi pare, $240 da un collector locale. Adesso nel settore di barriera a largo di Cairns sono stimati 10 milioni di corone di spine.
Questa particolare specie di stella marina è la stella marina di cui ci parlavi prima, che anch'essa sta influendo e voi state ricercando proprio sullo stato di salute della barriera corallina.
Sì, in inglese è Crown of Thorns Starfish, il nome inglese è forse più familiare. È una specie endemica, è una specie nativa della barriera corallina, quindi non è una specie aliena. Si nutre esclusivamente di coralli e in qualche modo, se l'equilibrio è mantenuto, i numeri di questa stella marina sono in qualche modo controllati. Il problema è che per qualche motivo, e stiamo cercando di capire perché, ecco, questo equilibrio a un certo punto si rompe e quindi ci sono invasioni di questa specie che sono, diciamo, molto oltre i livelli naturali. Ci sono alcuni reef qua nella barriera che sono stati completamente divorati dalle corone di spine. Il predatore naturale della corona di spine adulta è una bellissima grande conchiglia che naturalmente è stata overfished dall'inizio del secolo, il Triton Shell, Giant Triton Shell in inglese. Ce ne sono pochissime e noi stiamo per esempio cercando di capire se è possibile riprodurle in cattività. Questo è una delle nostre linee di ricerca.
Quindi introdurre il predatore naturale di questa specie che possa fare in modo di riequilibrare la presenza all'interno della barriera corallina. Io ti faccio una domanda, perché ci è capitato qualche tempo fa di parlare con un geologo che si occupa alla Monash University di insegnamento e ricerca e anche nell'Australian Council for Research, e lui ci ha parlato di sistemi a soglia, cioè ci ha detto che ci sono degli ecosistemi che, giunti a un momento di rottura e di cambiamento di questo equilibrio, chiaramente non possono tornare indietro. Però tu ci hai detto che comunque per la barriera corallina c'è ancora speranza.
Adesso c'è ancora speranza, ma certamente quello che il vostro ospite precedente vi ha raccontato si applica anche ai sistemi marini. Per esempio, la barriera corallina dei Caraibi è andata oltre quel livello di soglia. I coralli lì ancora si riproducono, ma le larve non si insediano più sul reef. C'è qualcosa che è cambiato nel sistema, per cui non si può più recuperare. Esistono alcuni sistemi anche qui nella barriera australiana che probabilmente sono ormai troppo compromessi. Non vorrei andare troppo nel tecnico, ma le larve dei coralli, perché si insedino, hanno bisogno di un substrato particolare, in particolare delle alghe coralline. Quindi la larva dei coralli capisce che l'ambiente è appropriato per la crescita dell'adulto da alcuni segnali chimici che vengono da queste alghe coralline. Ecco, se sul substrato queste alghe sono state rimpiazzate da altre specie, tipicamente alghe verdi invasive, ecco, i coralli non si insediano più, oppure si insediano ma non riescono poi a crescere fino all'età adulta. Esistono questi problemi anche nei sistemi marini, certamente.
Il governo federale ha investito 40 milioni di dollari nella ricerca e ne ha annunciati altri 60 nella difesa della barriera corallina, proprio per finanziare il progetto di ricerca al quale collabori. E come dicevi tu, diversamente da altri paesi al mondo dove sono presenti ecosistemi simili e però versano in condizioni differenti, e i cui governi non sono molto interessati alla salvaguardia, non so, come la Colombia, l'Arabia Saudita, la Polinesia, danno l'idea di un'Australia che sta investendo per salvaguardare il proprio patrimonio naturale.
Ma guarda, certamente, in realtà l'AIMS stesso è un ente del governo federale e così lo è il SISIM. Il SISIM è stato costruito con fondi federali, costò nel 2013 circa 35 milioni di dollari.
Il SISIM è questo simulatore di cui ci hai accennato all'inizio della nostra intervista.
Sì, esatto, c'è certamente una coscienza del governo federale, così come dell'opinione pubblica, che noi in qualche modo siamo responsabili di un bene di valore inestimabile.
E infatti ti chiederei, anche se so che è una domanda di un'ingenuità forse disarmante, ma tutto il lavoro che state svolgendo lì, che cosa rappresenta per l'Australia e che cosa rappresenta per il pianeta? Per quale motivo è così importante appunto salvaguardare un ecosistema come quello della barriera corallina australiana?
Ma guarda, non è affatto una domanda ingenua. Peraltro, mentre è piuttosto complicato trasmettere il concetto di valore della biodiversità, sulla barriera collina ci sono circa 800 specie di coralli duri e circa 1500 specie di pesci, e soltanto per nominarne alcuni. È più facile comprendere il valore economico. Per semplificare questo processo di dare valore ai sistemi naturali, in realtà si mette anche una cifra in dollari accanto alla barriera collina, che credo che sia stimata nelle ultime stime intorno ai 60 miliardi di dollari. Di fatto la barriera corallina apporta all'economia australiana un valore di circa 6 miliardi di dollari l'anno, sono cifre importanti, quindi seppure non si volesse considerare, diciamo, il valore biologico della struttura, beh, di fronte ai dollari nessuno può far finta di niente. Da alcuni dei problemi la barriera deve affrontare però non sono purtroppo controllabili dalla sola Australia. L'anidride carbonica che viene prodotta negli Stati Uniti d'America arriva in Australia, diciamo, dopo poche ore, sono tutti sullo stesso pianeta e questo sottilissimo strato di atmosfera che ci collega tutti è controllato da politiche globali.
Andrea, anche se abbiamo non toccato chiaramente tutti i punti che rendono questa situazione molto complessa, ci hai dato una bella idea di quello di cui ti occupi. Tu sei in Australia da 10 anni e ti occupi della salute di un ecosistema così importante come ci hai spiegato. Come ti senti quando la mattina vai al lavoro e pensi che stai portando avanti una sorta di missione così importante?
Faccio un lavoro bellissimo, sono certamente orgoglioso, faccio uno di quei lavori per cui lunedì mattina sei contento se la settimana riparta, e il mio ambiente di lavoro è anche molto stimolante, è un ambiente, diciamo, molto aperto a collaborazioni internazionali, lavoriamo al cutting edge della ricerca marina. AIMS non solo ha il National Sea Simulator, ma possiede anche 2 navi oceanografiche e una serie di laboratori nei quali si conduce la ricerca di vertice a livello mondiale. Parlo tutti i giorni con i ricercatori più qualificati al mondo nell'ambiente della ricerca marina, quindi tutto questo, diciamo, dipinge un quadro di grande successo.
E come ti senti quando vai lì fuori appunto con queste barche e sei di fronte alla barriera corallina?
Ma è sempre un'esperienza molto emotiva, sia che si tratti di un reef devastato dalle corone di spine, sia che si tratti di un reef in grande salute. Il primo viaggio dell'anno a dicembre è stato col gruppo di Frederike Krohn, che è una ricercatrice dell'AIMS e si occupa di corone di spine. Abbiamo visitato dei reef in zone verdi, quindi in zone di protezione, e dei reef in zone di uso generale. E abbiamo catturato dei pesci di circa 200 specie, mantenendoli vivi e ospitandoli sul deck della barca per una notte. Alla mattina abbiamo raccolto le feci e le abbiamo rilasciate nell'ambiente. Il progetto era mirato a capire quali di questi pesci consumassero larve di stella corona di spine nella loro dieta di tutti i giorni, per capire meglio quali sono le reti trofiche, ovvero come la corona di spine interagisce con le altre specie, quali siano i predatori e quali siano le prede. Abbiamo visitato una serie di reef. Beh, alcuni di quei reef, specialmente quelli in zone verdi, erano ancora sistemi mozzafiato. Sembravano immagini di quei documentari di Attenborough degli anni 70. È un'esperienza ancora veramente speciale. sbs.com.au